A verso i senza fissa dimora, verso le famiglie in difficoltà, la carità tra di noi. Tra di noi, tra noi operatori, tra noi dello stesso gruppo, tra noi in parrocchia, che è ancora più fondamentale per Gesù. Ecco, queste due sottolineature ve le ho già annunciate, così potete anche addormentarvi, che sapete già l'argomento, quindi più o meno è quella roba lì. Lo facciamo in un contesto di preghiera, se ci resta il tempo, è una mezz'oretta che abbiamo, ci fermeremo anche su un brano di Vangelo che è molto significativo per dire tutte queste cose un po' insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre, nel nome di Gesù, donaci il tuo Santo Spirito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Quando uno sta per morire, dice le cose più importanti, giusto? Se uno ha le ultime parole che sta dicendo alla sua famiglia, non è che dice cosa ha fatto oggi l'Atalanta, con tutto il rispetto per gli atalantini, ma ci sono cose più importanti, no? E quelle parole, mamma mia, sai, la mamma prima di andarsene ci ha detto questa cosa, me lo ricordo, Anche Gesù ha un discorso di questo tipo, quello dell'ultima cena. E nel discorso dell'ultima cena, dove Gesù condensa le cose più importanti, ci lascia quelle perle preziose che per noi sono le parole più alte, più grandi. Tra queste, vedete qui, io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Dove la cosa nuova non è l'amore, c'era già questo comandamento dell'amore, ma qui si vuol dire una cosa più alta: come io ho amato voi, come io vi amo. Questo fa la differenza. Allora, per dirvi che queste cose che cercherò di dirvi adesso non le ho inventate io, ma ci sono parole molto più solenni e più importanti per dirle, vi è stato distribuito anche un foglio con alcuni spezzoni di quella bellissima enciclica di Benedetto XVI sulla carità. Lì trovate, in termini molto più precisi e molto più alti, quello che io cercherò di dirvi in modo molto semplice, semplificato. La carità cristiana ha una fonte: Dio ci ha amato per primo. È la motivazione più profonda che ci fa andare oltre il sentimento o il risentimento, nella vera gratuità. È ciò che rende possibile il comandamento e che lo rende sostenibile nel tempo. Allora, è possibile comandare l'amore? Tu adesso mi devi amare. Cioè, è impossibile. Chi lo fa, sapete come va a finire, no? Quei pazzi bambinoni mai cresciuti e maturati che vogliono imporre l'amore all'altro, se no ti picchio, ti obbligo ad amarmi. Si può comandare l'amore? No, non si può comandare l'amore. Allora c'è una contraddizione. Qua si dice: vi do un comandamento, amate. Ma l'amore non può essere comandato. Certo, infatti Gesù ci dice: come io ho amato voi. L'amore può essere suscitato. Cioè, io ti voglio così bene, ti riempio così tanto di misericordia, di tenerezza, di provvidenza, di amore, che poi tu dici: ma come faccio a non amare un signore così? E lui ti dice: no, guarda, non amare me, cioè ama anche me, ci mancherebbe, ma fallo amando gli altri. Quell'amore che io ho dato a te, tu dallo agli altri. È il principio della cascata, no? Uno riceve amore e la cascata va avanti, non torna indietro. Quando cerchiamo che l'amore torni indietro, comincia un po' a difettarsi, non è più la carità cristiana. E cos'è che un genitore vorrebbe vedere nei suoi figli? La cosa più bella e più sana. Vedere che i tuoi figli diventano capaci di amare i loro figli, come tu hai amato loro, loro amano i loro figli e dici, dai, qualcosa gli ho insegnato, qualcosa gli ho passato. La tenerezza che io ho dato a mio figlio, adesso mio figlio la dà a sua moglie, ai suoi figli. Vabbè, se ci torna indietro qualcosa non lo buttiamo via, vero? Adesso, va bene, se ci rendono qualcosa, qualche servizio, se ci fanno capire che sono stati contenti, per carità, siamo umani. Però la cosa più sana non è che l'amore torni indietro, stai qua con me, dai Cici bello, stai qui a casa con la mamma. No, vai, vai a dare ad altri l'amore che io ho dato a te. Questo è l'amore sano a cascata che non torna indietro. Allora, la carità cristiana ha una fonte, perché se no valutiamo tutto, cioè l'amare sul sentimento. Me la sento, non me la sento, ho voglia, non ho voglia, lo meriti, non lo meriti. Mi ritorni qualcosa e mi ringrazi oppure no? Pensate quante volte poi nei servizi che facciamo ritorno, t'ha detto neanche grazie, ma meritava, ma è giusto, cominciamo con tutti quei se, quei ma, quando sei stato riempito da un amore più grande, ma ne hai per tutti, senza star lì a chiedere né che ti ringrazino, né che vada a buon fine, né che ti ritorni qualcosa, né che dai gratis, non è più il sentimento, oppure il risentimento, pensa a te. Con tutto quello che ho fatto, non mi guarda neanche, non mi dice neanche, è il risentimento. Allora, cos'è che guida la nostra carità? Il sentimento, l'emotività, la pelle, mi sta simpatico, non mi sta simpatico, lo merita, non lo merita, ha ringraziato oppure no, cosa ne fa di quello che... No, è quello che ho ricevuto che motiva il dare. Capisci cosa c'entra la fede? L'amore che io ho ricevuto... lo dono e ne ho per tutti, senza star lì a misurare. È la vera gratuità, rende possibile il comandamento. Dio suscita in me l'amore amandomi. E noi speriamo che quelli che amiamo, che tentiamo di amare, a loro volta siano accesi di amore verso altri. Due, un riconoscimento, quasi una reciproca sacramentalità. Siamo un segno di Dio per il povero e il povero è un segno di Dio per noi. Vi ricordate Matteo 25, c'è stato citato anche da Don Luciano, l'avrete fatto a me. Ogni volta che l'avete fatto a uno dei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Noi nel povero riconosciamo Gesù vivo. Vi ricordate Madre Teresa di Calcutta quando rientra nel suo convento, guarda le mani e le suore vanno e dicono «Cos'è successo madre? Perché? Le hanno fatto qualcosa?» E lei commossa dice, io con queste mani qui, un momento fa, ho toccato la carne viva di Cristo. Era un moribondo che aveva assistito sul marciapiede. Ho toccato la carne viva di Cristo. Era commossa, era emozionata, aveva toccato Gesù. Ma a me piace pensare che quel moribondo abbia visto nella tenerezza di Madre Teresa nell'assisterlo una risposta alle sue preghiere. Se si è sentito leso nella sua dignità a morire su un marciapiede, abbandonato da tutti, magari si è sentito anche abbandonato da Dio, magari nella preghiera ha detto, Signore, dove sei? Perché mi hai abbandonato? Chissà di che religione era. Dio, dove sei? E la risposta è arrivata tramite la tenerezza di Madre Teresa. Ecco, riconoscimento reciproco, ho messo una parola forse un po' forte, sacramentalità. Tu sei un sacramento di Dio per il povero, cioè la tua carità diventa segno che Dio sta rispondendo al povero. Io ho seguito tanti anni quelli che vanno a visitare gli ammalati. Qualche volta l'ammalato dice, ma sono solo, ma io non... E prega, invoca, magari non ottiene la guarigione, ma in te che vai a trovarlo e gli dici quella parola giusta al momento giusto... Dio gli è andato incontro, sei un sacramento di Dio e il malato è un sacramento di Dio per te, così il povero, così tutti quelli che cerchiamo di amare. Siamo testimoni di un amore più grande di noi, non portiamo solo noi stessi, portiamo Lui, siamo un segno dell'amore suo. Anche per chi non crede, anche per chi è di un'altra religione, anche per chi... ma... noi siamo un segno, poi il segno ognuno lo leggerà come vuole, ma noi vogliamo esserlo, sappiamo di portare qualcosa di più grande di noi. Viviamo l'umiltà di sentirci solo un segno, un piccolo strumento, però necessario. C'è quella preghiera, no? Dio non ha mani, ha soltanto le nostre mani per andare a... Dio non ha piedi, ha soltanto i nostri piedi. Siamo un piccolo strumento, Madre Teresa avrebbe detto, una matitina nelle mani di Dio. È Lui che scrive. Però serve la matita, eh? Serve, quando Gesù dice, io sono la vite e voi i tralci. Certo, senza la vite il tralcio secca e non dà frutto, va bene. Ma anche la vite senza il tralcio non riesce a dare i frutti, eh? Ci avete mai pensato? La vite, Gesù, ha bisogno di noi, vuole avere bisogno di noi. E noi, chiaramente, abbiamo bisogno di Lui. Siamo insieme, siamo un segno, un piccolo strumento necessario, però niente deliri di onnipotenza, non siamo noi a salvare le persone. È Dio che salva le persone. Senza questi deliri di onnipotenza, però senza delegare ad altri, fa tutto il Signore. Noi stiamo pure tranquilli a casa, non la delega e non il delirio di onnipotenza. C'era quella maglietta che regalavano a noi preti, poi ce la regalano spesso, dove c'è scritto Dio esiste ma non aver paura, non sei tu, ecco, sta tranquillo, non devi salvare il mondo, sei solo un piccolo segno, un piccolo strumento. Sentiamo di esprimere la carità della Chiesa. Vi ricordate la prima predica che ha fatto Papa Francesco quando è stato eletto Papa? La mattina dopo ha celebrato la prima volta la messa con i cardinali. A me aveva colpito tantissimo perché era andato lì al microfono e dice ricordiamoci che non siamo una onlus, con tutto il rispetto per le onlus, che fanno un lavoro bellissimo. Ma un'altra cosa, noi siamo il segno della carità di Cristo, siamo il segno dell'amore di Dio nel mondo, siamo la Chiesa di Gesù. Siamo i discepoli del Maestro, siamo questo noi, non dimentichiamolo. Quindi ci mettiamo a servizio di tutti, senza distinzioni, naturalmente, nel nome di Gesù. Non facciamo proselitismo, noi non è che finalizziamo, dire sì, do un aiuto a questo perché almeno poi lo tiro in parrocchia, perché almeno poi lo faccio venire a messa. Lo sappiamo che non funziona così. L'evangelizzazione però sì, io non pretendo un ritorno immediato, il proselitismo cos'è? Ti do questo aiuto però, quelle che dicevamo una volta le vocazioni panino, ti do il panino però tu entri nella mia congregazione, no, non è così che funziona, però evangelizzare sì, non andiamo da un estremo all'altro, noi andiamo nel nome di Gesù, a servire chi? I nostri? No, tutti. Ho sentito una battuta, per carità, fatta in buona fede, da una persona bravissima che è andata a presentare il centro di ascolto della parrocchia e dice non siamo confessionali noi, sareste d'accordo voi? Ma come non siamo confessionali? Noi siamo la Chiesa di Gesù che si mette a servizio. Ma intendeva una cosa buona, infatti dopo l'ha specificato, diceva, cioè noi non guardiamo di che religione sei, noi serviamo tutti, certo. Ma è proprio perché siamo confessionali, cioè perché siamo cristiani, che noi amiamo tutti, senza distinzioni. Perché dividi le due cose? Ma certo che siamo confessionali, con un sano orgoglio lo diciamo, noi siamo qua nel nome di Gesù. E per questo non escludiamo nessuno, perché Gesù vuole così. È bello, no? Non dimenticare la tua identità, la tua fonte, non dimenticare chi sei, che cosa porti, e dedicarlo a tutti senza distinzione, con questa bella apertura. Pensate come siamo distanti da quei discorsi, noi qua accogliamo tutti, poi se vai giù nei loro paesi, prova a costruire una chiesa, te la bruciano in due giorni. Ma cosa vuol dire? Noi siamo cristiani e quindi abbiamo un altro stile. Abbiamo un tesoro prezioso da dare a tutti, senza distinzioni. Ma guarda come fanno loro là, ci spiace per loro. Noi siamo diversi, noi siamo i discepoli di Gesù, noi non escludiamo nessuno. È bella sta roba, Allora c'entra la fede con la nostra carità? Direi proprio di sì, almeno come la intendiamo in Caritas e come la intendiamo nella nostra Chiesa. Vogliamo offrire l'amore di Dio attraverso il nostro, ma anche oltre noi. per una cura integrale della persona. Attenzione, oggi va di moda, no, dire quei termini, un approccio olistico alla persona, termini grandi, ma per dire che cosa? Non prendere solo un pezzo, io lo dico con i termini della pastorale della salute, abbiate pazienza, ma vengo da lì. Quando si dice cosa sono, cosa c'è stamattina? Sì, ci sono 3 appendiciti e 4. No, ci sono delle persone, non delle appendiciti. E quella persona lì c'ha un aspetto biologico, fisico, clinico, sì, poi c'è un aspetto psicologico, devi tenerne conto, c'è un aspetto spirituale, c'è un aspetto anche sociale, familiare, è solo, ha lì qualcuno, c'è un aspetto, quanti aspetti? Noi serviamo tutta la persona, ecco perché diciamo non basta il pacchettino. No, che pacchettino, gli ho chiesto anche come si chiama, ok, ma poi si va oltre, Abbiamo cura anche della spiritualità di quella persona povera che viene? Quella persona lì probabilmente ha una sua fede, ha una sua spiritualità, e va bene, non andremo noi a fare tutto, no, non tutto, però qualcosa sì. Ho messo lì una domanda provocatoria: curiamo la spiritualità del povero, cioè fargli capire che al di là di quello che faccio io in quel momento c'è qualcuno che lo ama, c'è qualcuno che gli sta vicino, che la sua vita ha un senso, che la sua dignità non la tocca nessuno, che Dio lo porta nel palmo della mano. Ma è musulmano? Sì, vabbè, puoi dirgli, ma lo sai che il nostro Dio è uno, Lo sai che il nostro Dio ti tiene sul palmo della sua mano? E me lo testimoniate voi, vero? Che tante volte le persone che vengono da noi, anche di altra religione, corrispondono molto di più a questo pensiero di noi cristiani. Magari ti rispondono, sì, io sono convinto che Dio... Mi ricordo la sera di Natale, lì al Calvario, si è seduto uno accanto a me, era musulmano. Abbiamo cominciato a parlare e poi siamo entrati nel tema della fede. E mi dice, no, ma io sono convinto che Dio mi vuole bene. Abbiamo cominciato a parlare di Dio. Un prete cattolico o musulmano seduti sul gradino da Gagario. Ma sono possibili queste cose? Non sono loro che sono a disagio nel parlarne. Qualche volta siamo noi. Chiaro che non andiamo a dirgli, devi venire a messa, perché non ti vai battezzare? Non è questo l'approccio, evidentemente. Ma non escludiamo questa parte che noi riteniamo fondamentale della vita di tutti. Ho parlato di spiritualità in generale. Possiamo dire una parola? Possiamo testimoniare la nostra fede nei termini che possono essere giusti per un approccio così? Perché no? Vi ricordate quando hanno portato quel paralitico davanti a Gesù? Di cosa avrà bisogno quello lì, Gesù? Devo farti la diapositiva? Glielo portano lì anche così, scoperchiando il tetto, buttandoglielo lì. Ecco, fai qualcosa, Gesù? Ti sono rimessi i tuoi peccati. A te scioppa, avremmo detto noi. Ma scusa, magari dopo andrà a confessarsi. Adesso ha bisogno... No, Gesù dice, è più radicale il suo problema. È più radicale il suo problema. Partiamo dalla cosa più importante, riconciliarlo con la vita, con Dio, con gli altri, con se stesso. Poi aggiustiamo anche le gambe, ma... Gesù ci insegna questa cosa. Riscopriamo l'esigenza della preghiera, dell'ascolto, del lasciarci amare, oltre le false retoriche alternative tra contemplazione e azione. Spero che non siamo di quelli che dicono, piuttosto che pregare è meglio darsi da fare. Ma cosa vuol dire? Che alternativa è? Che alternativa è? Quando sono pieno di quell'amore amo di più gli altri. Le due cose sono collegate, sono due facce della stessa medaglia. Ricordate ancora, scusate, cito sempre Madre Teresa, ma perché ha questi episodi, devono inaugurare un nuovo lebrosario e sono tutti... preoccupati, sono tutti in agitazione e dicono, madre, l'ora di adorazione stamattina, dobbiamo accogliere le personalità, dobbiamo fare tutte quelle cose, cosa facciamo con l'ora di adorazione? Ci siamo capiti? E lei dice, avete ragione, Ne facciamo due di ore stamattina, perché oggi abbiamo tanto da fare, c'è più strada da fare, ci occorre più benzina. Così ragionano i santi. Inizieremo dopodomani la causa di beatificazione di Don Beppo Vavassori, patronato. Partiva sempre dal tabernacolo, poi andava e ne faceva di ogni, nel senso bello ovviamente, e poi ritornava lì. C'è in noi questo desiderio, questa sete di dialogo, di riempirci prima. Marta e Maria, comoda però, se non c'era Marta, il mangiare, gocca la sira, le nostre battute bergamasche, no? Sul Vangelo di Marta e Maria. Ma Gesù non vuole dire che non serve Marta, ma prima siediti ad ascoltare, a capire che cosa devi fare, poi vai e fai, ma prima devi capire che cosa devi fare, come lo devi fare, con che forza lo devi fare. Allora poi vai, magari fai qualcosa di meno ma lo fai meglio, magari fai qualcosa di meno ma lo fai insieme agli altri. Il legame tra la mia spiritualità e la mia carità, tra la mia fede e il mio servizio al prossimo, due facce della stessa medaglia, come fai a separarli? Sentiamo di dover imparare costantemente ad amare dal Maestro, Gesù. È Lui che ci insegna come si fa ad amare il prossimo. È un maestro, è colui che ti dà lo spirito, che ti dà la forza, che ti fa sentire amato perché tu possa amare e generare l'amore anche negli altri, perché a loro volta quella cascata continui. C'entra la fede con la carità? Penso proprio di sì. Ma allora uno che non ha fede non può andare a fare servizio? Lasciamo stare queste cose. Tutti possono fare del bene, tutti possono, ma noi siamo la Caritas. E adesso chiediamo questo dono di collegare la nostra fede in Gesù con il nostro servizio, con questa preghiera del Cardinal Newman. Stiamo pure seduti, ma la recitiamo insieme. O Gesù, inondami del tuo spirito e della tua vita. Penetra in me e impossessati del mio essere così pienamente che la mia vita sia soltanto un'irradiazione della Tua. Aiutami a spargere il profumo di Te, ovunque vada, che cerchino e vedano non più me, ma soltanto Te. Fa che io Ti lodi nel modo che a Te più piace, e fondendo la Tua luce su quanti mi circondano. Che io predichi Te senza parlare, non con la parola, ma col mio esempio, con la forza che trascina, con l'amore che il mio cuore nutre per Te. Amen. Cerco di essere brevissimo perché il tempo ormai avrei ancora 4 minuti di quelli che mi sono stati assegnati e la piccola lexio sul brano di Vangelo dietro la rimandiamo a un altro appuntamento l'anno prossimo magari. Da questo conosceranno, continua Gesù in quel testamento dell'ultima sera, da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri, gli uni per gli altri. Cerco di essere lapidario. Amare la mia famiglia, la mia comunità, il mio gruppo, il volontario che mi sta accanto. Spesso è la carità più difficile. Noi di solito diciamo l'inverso, ed è giusto. Non puoi amare solo i tuoi. A volte lo diciamo, no? Preghiamo per i miei, per i miei. Prego per tutti, servo tutti, amo tutti. L'amore di Gesù ci invita ad allargare, vero? Però attenzione, Ama anzitutto chi ti è più prossimo. E dai la testimonianza di amore prima di fare le cose per il mondo, per tuo marito, per tua moglie, per tuo figlio, per l'altro volontario che ti sta antipatico e dice: ma quante maiga che è lei, io faccio il turno ma non con quella linea. Cosa direbbe Don Luciano? Questo in
Nuova Zelanda,
non da noi, ecco. Don Luciano direbbe così, da noi, oh, figurati com'è difficile. Ma per tutti ne vale questo, amarci tra noi preti è più difficile che amare la parrocchia, che è più generale, no? No, quelli lì con cui collabori. Qualche volta può essere, adesso ne sparo una provocazione un po' grossa, che il volontariato diventi un modo di fuggire da altro. Può succedere anche questo? Ma non vede il bisogno nella sua famiglia? Ma guarda come tratta il vicino di casa. Ma guarda nel gruppo come si pone sempre. Mamma mia, che fatica. Però vado a servire il prossimo. Attenzione, eh? Possono esserci delle fughe un po' pericolose, delle sublimazioni. Coltivare la sinodalità e la priorità della comunione e dell'unità. Guardate che ho detto una cosa grossa, eh? La priorità della comunione, dell'unità. Facciamo due servizi di meno, ma facciamoli insieme. È vero o non è vero? Ma c'è tanto bisogno. Sì, va bene, c'è tanto bisogno. Ma se vogliamo dare una vera evangelizzazione attraverso la nostra opera, dobbiamo far vedere tutta quella pazienza, quella misericordia reciproca, quella tenerezza che ci doniamo gli uni gli altri. Guarda come si vogliono bene. E non perché è tutto facile, non lo è facile. Pensate, Gesù ha messo insieme i 12, non so come abbia fatto a mettere insieme uno zelota che ammazzava i romani, insieme a Matteo che collaborava con i romani per fare il pubblicano e tira su le tasse per l'impero romano. Li mette insieme, nello stesso gruppo. E lo vediamo, continuiamo a litigare, a discutere cosa è meglio, chi è il più grande tra noi. E Gesù deve fare un grande lavoro per formare la sua squadra in modo che si amino tra loro. L'unità del gruppo, la comunione nella parrocchia è più importante di quella cosa che vogliamo fare. Rimandiamola, ma insieme. Decidiamo insieme. La sinodalità che sentiamo tanto dire è questo. Il mio gruppo di volontariato è dentro una parrocchia che ha un cammino e vogliamo inserirci lì. Ci sono altri gruppi, siamo chiamati a collaborare insieme, non i miei poveri, i tuoi. Questa stanza è nostra, è vostra. Pensate quanti modi possiamo contraddire la carità proprio dal modo in cui ci poniamo tra di noi. Com'è la nostra presenza nella parrocchia, nella chiesa diocesana, con gli altri gruppi Caritas, con gli altri volontari. Arrivare insieme alle decisioni, a volte si dice, no? A fare le cose da soli si va più in fretta, ma si va, non si va molto lontano. Insieme si va più lenti, ma si va più lontano. La carità tra di noi diventa il segno, perché da questo sapranno che siete miei. Tanti fanno il bene. Cos'è che fa capire che quelli lì fanno il bene nel nome di Cristo? Perché si vogliono bene tra di loro. Ed è una sfida potente, o no? Credo che possiamo chiudere leggendo insieme quel salmo che canta la bellezza del vivere insieme e del fare comunione e unità tra di noi. Questa è la priorità. Gesù nell'ultima cena dice che siano una cosa sola, come me e te, Padre. Perché? Perché il mondo creda. Voltiamo la frittata? Perché il mondo crede? Perché vede che siamo una cosa sola. Divisi non testimoniamo niente a nessuno, anzi scandalizziamo. E non vale solo per gli ortodossi, protestanti e cattolici, non vale solo per le correnti della Chiesa, quelle robe lì, vale anche nella semplicità del nostro gruppo e della nostra parrocchia. Divisi scandalizziamo, cioè facciamo inciampare gli altri e li allontaniamo da Dio. Uniti ci vorrà tanta pazienza, faremo qualcosa di bene, ma quella sarà carità cristiana che evangelizza e profuma di Vangelo e avvicina a Dio. Preghiamo insieme. Ecco, come è bello, come è dolce che i fratelli vivano insieme. È come olio prezioso versato sul capo, che scende sulla barba, la barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion, perché là il Signore manda la benedizione, la vita per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Compiti. Leggere bene. Guardate che è proprio bello questo testo qui. Vi do proprio l'impegno e il gusto di leggerlo. Vedrete che richiamerà tante cose che abbiamo detto. Non leggete il brano di Vangelo che c'è dietro, così ho già pronto l'incontro dell'anno prossimo.
Bene, un bel applauso a Michelangelo. Grazie, grazie.